Alle 5 del pomeriggio era già buio quando mio fratello arrivò a Treviglio con una brutta notizia. Lui non stava più in casa con noi da quando si era trasferito presso la famiglia di un suo compagno di scuola per studiare insieme. I genitori di questo ragazzo erano ricchi fittavoli nella campagna intorno a Milano e in casa loro il cibo non mancava mai. Quel suo compagno di classe, che non brillava negli studi, in cambio dell'ospitalità si faceva aiutare da mio fratello nei compiti. Solo di rado Luciano passava a casa della nonna. Quella volta però non era venuto solo per salutare. Il papà era stato ricoverato in ospedale e la mamma doveva partire subito per Milano. Lì per lì io non ebbi la sensazione di qualcosa di grave. Mio fratello non disse tutta la verità sulle condizioni di nostro padre. 2 giorni dopo, mentre stavo al forno a fare il pane con Henry, sentii la voce della zia Maria che mi chiamava dalla ringhiera. «Ermanno, vieni subito su!» La zia Maria era buona, ma in certi momenti comandava tutti a bacchetta. Avrei potuto intuire dal suo tono perentorio che era successo qualcosa di grave. Invece non ci pensai minimamente. Mi infilai su per le scale e mentre salivo di corsa, come facevo sempre, cantavo a voce spiegata. Ma appena in casa mi accorsi subito che qualcosa non andava. Nel silenzio pesante di quegli istanti sentii la voce di qualcuno che mi rimproverava. «Tuo papà sta morendo e tu canti!» Ma perché mi dicevano così? Come potevo immaginare una cosa simile? Nessuno mi guardava. Mi avvicinai al camino dove sul fuoco stava cuocendo la minestra. Mi vennero in mente tutte le volte che le mie zie, indicandomi qualche piccolo sfortunato, mi dicevano: «Vedi, quel bambino è un orfano». Fino a quel momento ero convinto che a me non sarebbe mai successo, che quella parola non mi avrebbe mai riguardato. Invece stava accadendo anche a me e sentivo nella testa una voce che ripeteva in continuazione: «Orfano, orfano, orfano». Mio padre lo avevo salutato per l'ultima volta la settimana prima. Avevo accompagnato la mamma nel viaggio a Milano che lei faceva regolarmente per portare al papà il cambio della biancheria e qualcosa da mangiare in aggiunta alla razione della tessera annonaria. Quella volta aveva anche fatto le pulizie di casa con una cura particolare e ormai era l'ora dell'ultimo treno per tornare a Treviglio. Eravamo in ritardo, ma lei si impuntò. «Devo vedere il papà». «Mamma, lo vedrai la prossima volta». Ma lei non volle sentire ragioni. e invece di avviarsi verso il filobus per la stazione, prese a camminare sempre più veloce in direzione dell'officina del gas. La guardavo mentre avanzava. Non l'avevo mai vista così, in preda a una strana inquietudine. Le probabilità di perdere l'ultimo treno, intanto, crescevano ogni minuto. A un certo punto, però, dal fondo della via, vidi spuntare mio padre. Lui e la mamma si salutarono con tenerezza e, nonostante tutte le preoccupazioni, li vidi felici. E mi resi conto di quanto si volessero bene. «Dai un bacio al papà!» Mi avvicinai e anch'io diedi un bacio a mio padre. Accadeva di rado e ogni volta sentivo sulla sua pelle quell'odore di macchina che era l'odore degli operai. Morì qualche giorno dopo. La bomba era caduta vicinissima. I bombardamenti di fine 44 furono i più terribili. Dal rifugio uscirono tutti illesi, ma a lui lo spostamento d'aria avrebbe causato, di lì a pochi giorni, un embolo. Andò puntualmente al lavoro. Dopo il turno di notte era tornato a casa e si era messo subito a dormire. Quando si svegliò, si rivestì di nuovo per tornare in officina. «Ma dove va, signor Olmi?» gli chiese una vicina che l'aveva visto rientrare solo un paio d'ore prima. «Al lavoro! Vado al lavoro!» «Ma sei appena tornato!» Poco dopo era caduto in coma. Mia madre lo raggiunse al capezzale e per gli ultimi 2 giorni rimase sempre con lui. Poi, negli anni, quante volte mi sono chiesto perché mai la mamma aveva voluto salutare mio padre a tutti i costi. Forse non ha alcun significato. O forse sì. Dicono che coloro che si amano per tutta la vita sentono quando la morte si fa prossima a separarli. Durante il periodo della Repubblica Sociale Italiana mi iscrissi alle Fiamme Bianche, il corrispettivo italiano della Hitlerjugend tedesca. Non lo feci per avventura come Valagussa, il mio compagno di classe, ma un po' per darmi arie con la divisa e un po' per convenienza, per andare in tram o in treno senza pagare. Se mio padre fosse stato ancora vivo, chissà quanto avrebbe scosso la testa nel vedermi con quella uniforme da soldatino. Per me non era più questione di fascisti o non fascisti, era solo un fatto di sopravvivenza. Non ero nemmeno del tutto consapevole di ciò che significasse. Avevo cominciato a fumare, e anche questo per darmi aria da grande. E tutti dicevano che a fumare si sentiva di meno la fame. Alla casa del fascio ci radunavamo di rado, Una volta ci diedero un piccolo moschetto, ma solo in prestito, per una sfilata nel centro della città. Ci radunarono nei giardini pubblici, in uno spiazzo dello zoo dove erano rimasti gli ultimi animali. E da lì, inquadrati, ci fecero marciare verso Corso Buenos Aires. I pochi passanti ci guardavano straniti e senza alcun interesse. E quando suonò il solito allarme aereo, la sfilata si sciolse vergognosamente in una fuga generale verso i rifugi. Il 25 aprile 1945, finalmente era finita. Si ricavarono sentieri tra le macerie, si rimisero in piedi i muri delle case distrutte, si ricominciava a vivere in pace. Ritrovammo i legami della solidarietà nella convinzione che una tragedia così non si sarebbe mai più ripetuta. Dopo tanta sofferenza eravamo un paese libero, pieno di speranze e con una nuova Costituzione. Quanto durò quella speranza? Diventammo davvero una società degna di una vera democrazia? La nostra situazione attuale è assai avvilente. Ma la storia non si ripete, non è mai uguale a se stessa. Per questo non sappiamo riconoscere in tempo i segnali, prima di renderci conto che certe scelte conducono inevitabilmente a esiti disastrosi. Ricadiamo nei medesimi errori. È una costante. Oggi questo stato di emergenza generale ci ha offuscato la mente e la situazione è così tesa che non troviamo più nemmeno il tempo per pensare alle nostre priorità. È sempre questione di potere. Le chiese dei grandi capitali, delle borse valori, le chiese della scienza e delle culture che emarginano gli sprovveduti. Ma ci sono anche le religioni in cui il capitale è semplicemente Dio. Ogni generazione lascia il posto a un'altra, ma quella successiva non è mai vaccinata per gli stessi mali. Siamo diventati tutti candelotti di dinamite e c'è qualcuno che va in giro con un fiammifero acceso.